Ascolti, marzo.
Sono le 8:11.
Umbria Radio.
Umbria Radio.
L'Umbria dal vivo.
Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, torniamo in studio e saluto il professor Raballo che è qui con noi anche questa mattina, che ci ha dato la sua disponibilità. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, allora, insomma, la situazione sul versante, io ovviamente ho dato per scontato che voi conoscevate il professor Andrea Raballo, e sbaglio, perché ve lo presento. Allora, è professore associato all'Università di Perugia, è medico presso l'azienda ospedaliera. Professore, dicevo, la situazione dal punto di vista medico, ieri è arrivato l'ultimo bollettino della regione Umbria, ci sono sei persone che sono decedute, i numeri delle persone positive della nostra regione crescono, ma soprattutto, professore, questo è il motivo per cui noi ormai usufruiamo delle sue consulenze, diciamo, è che ci sono degli aspetti preoccupanti anche sul versante della tenuta psicologica. Ora, senza fare allarmismi, senza creare panico inutile, si possono dare informazioni, notizie senza fare allarmismo, la premessa è doverosa soprattutto in questi momenti. Professore, ci sono delle persone, anziani ma non solo, che in questo momento che vedono la loro vita stravolta in tutte le loro abitudini, che possono essere abitudini molto piccole, molto semplici ma molto importanti, come quelle di passeggiare, fare lo stesso percorso. Ci sono persone che per anni hanno fatto la stessa strada tutti i giorni e ne hanno diventato un pezzo della loro vita, altri che fanno delle ritualità come prendere il caffè, altri ancora, tutti noi ne abbiamo. Tutto questo è stato messo da parte, è entrato uno stato di eccezionalità nelle nostre vite per combattere questo coronavirus, e questo, professore, forse in parte in alcuni di noi ha creato anche dei disagi psicologici. Io glielo chiedo perché da più parti mi viene sollecitato questo fatto, mi vengono segnalate persone che insomma si rivolgono anche ad esperti per anche con dei sintomi, no? Perché come lei ci ha detto anche l'altra volta, poi tutto questo ha dei riverberi anche a livello fisico, no? Chi somatizza. Professore, è così oppure siamo ancora in una situazione di tranquillità? Prego.
No, beh, è una situazione di fibrillazione diffusa, insomma, atmosferica, e che sarà sempre più approfondita, però partiamo con ordine. Prima cosa, i bollettini non devono scoraggiare, perché c'è un'inerzia nella crescita di questi numeri che è assolutamente prevedibile, l'abbiamo già vista in Cina.
Sì.
E come dire, non possiamo stare appesi al cambio dei bollettini giorno per giorno, perché non sarà così finché non è passato un tempo congruo, perché le misure che stiamo adottando, insomma, così diffuse, così sistematiche, insomma, possono avere un effetto in termini di manifestazione numerica sui bollettini quotidiani. Quindi
perfetto,
dire, insomma,
perfetto, perfetto. Il professor Raballo sta giustamente rassicurando tutti noi, ci dice: è inutile che guardiamo i numeri, perché finché non vediamo la ricaduta di sacrifici che stiamo facendo non si possono fare conteggi. Però
no, anzi, sì, si rischia di fare il cortocircuito, per cui il bollettino cresce da tempo, insomma, che stiamo trattenendo il respiro col distanziamento sociale,
come a dire non hanno effetti i nostri sacrifici.
Esatto,
certo,
non è così.
Certo, prego, è professore,
così.
Prego.
Primo livello. Poi la tenuta psicologica, sì, ma sono diversi livelli. Cioè, un conto è la destrutturazione del tempo quotidiano che coinvolge tutti e di conseguenza anche la rimodulazione delle abitudini. Un conto è, diciamo così, l'iperesposizione in termini di apprensività di gruppi a rischio, che sono gli anziani, ma dobbiamo anche pensare, insomma, a bambini e adolescenti che sono deprivati della compagnia dei pari, della scuola, e di converso le famiglie che hanno questa implosione perché non c'è più la struttura della giornata normale.
Sì.
E questo è un altro gruppo a rischio importante. Poi ci sono i professionisti, che non sono solo quelli della salute, in realtà, anche se di fatto è la trincea, ma ci sono per esempio anche le forze dell'ordine, che sono estremamente coinvolte e hanno altrettanti livelli di doppia esposizione, insomma, cioè da opinione pubblica e da rischio professionale legato al fatto che sono...
Certo.
E tu, diciamo così, in un certo senso è fondamentale, secondo me, che a livello sociale ci sia questa consapevolezza, perché sono, strutture della nostra società che vanno protette, e per loro andrebbe quantomeno il prima possibile innestato un meccanismo di supporto psicologico ad hoc, sia per i medici ospedalieri, per il personale infermieristico, per tutto quello che è la galassia umana, insomma, che ruota intorno ai presidi.
Sì.
Ma pensate un secondo step di questo tipo, lo stesso vale per le forze dell'ordine che stanno facendo sforzi straordinari.
Sì.
Quindi vanno riconosciuti questi aspetti. Poi ci sono tutte le professioni che stanno cercando di fare telelavoro, in particolare gli insegnanti, che spesso non hanno avuto indicazioni così univoche. Sentivo che adesso, molto logicamente, ma probabilmente in modo inaspettato per l'opinione pubblica, si parla addirittura di un'apertura delle scuole rimandata dopo l'estate, insomma, o una profilazione di questo tipo, e sono tutte notizie che chiaramente possono creare, insomma, degli sbandamenti emotivi importanti.
Certo.
Il punto chiave è che, voglio dire, insomma, c'è un andamento di progressione, insomma, della preoccupazione, che al momento non è legato ai fatti dell'epidemiologia in sé, perché c'è un carico emotivo che non vedo un'immediata risposta degli sforzi che si stanno conducendo, insomma, in maniera diffusa. Però questo è prevedibile, è inevitabile e non va vissuto come una sconfitta o come una sconfessione, insomma, dell'impegno generale, ecco, che si sta mettendo in campo.
Parole importanti quelle del professor Raballo, che dice: teniamo duro perché i risultati si vedranno. Senta, professore, io volevo fare un passo in più. Questa mattina, insomma, molti giornali online, molti quotidiani riportano i consigli che molti suoi colleghi in questo momento danno ai propri pazienti, ma in generale danno, da ovviamente soprattutto nelle zone più colpite, la Lombardia, ma a scendere, come vivere questa sorta di autoreclusione, diciamo, chiamiamola così. E insomma, ogni psicologo, ogni psichiatra dà dei consigli da seguire per in qualche modo, come dire, arginare la paura, arginare l'ansia, arginare le piccole fibrillazioni interiori che ognuno di noi ha in questo momento. Ci sono degli accorgimenti, professore, in questo momento che si possono avere per cercare di vivere, diciamo, con una normalità ciò che normale non è?
In realtà no, perché non si può normalizzare una propria eccezione, sarebbe un autoinganno.
Certo.
In larga parte ingiustificato.
Certo.
E qui vanno distinte situazioni, diciamo così, di apprensione, paura, psicologicamente ragionevole e riducibile, che ha un...
Adesso mi viene da fare una battuta, professore, che molti giornali hanno detto: beh, state a casa, come dice lo psichiatra, e comperate i giornali. Noi potremmo dire, come fanno altre radio, state a casa e ascoltate Umbria Radio. Potremmo dire tra le varie, adesso, per fare una battuta e stemperare un po' il clima, ci sarebbero, il professor Raballo si presterebbe a dire: sì, state a casa, ma ascoltate Umbria Radio, come i quotidiani. Ho visto questa mattina alcuni molto simpaticamente, l'esperto che dice: sì, ma... leggete i giornali, come a dire, leggete soprattutto questo giornale. Adesso questo
che ha un effetto salvifico,
sì, che vi fa Umbria Radio con la sua musica, vi fa passare meglio queste giornate, che in parte può essere anche vero, però insomma adesso l'autoglorificazione non esageriamo. Professore, però adesso, al di là delle battute, che stemperiamo un po' un clima, anche perché fare informazioni in questi momenti è anche dare un po' di serenità, altrimenti dai mezzi, tutti i mezzi di comunicazione, tutti noi siamo 24 ore su 24 proiettati, parte anche giustamente, ma insomma bisogna anche un po' cercare di tenere la giusta distanza da quello che stiamo vivendo. Perciò lei ci dice tutto quello che noi possiamo, esperti, psichiatri, psicologi ci dicono, è importante, significativo, ma la verità che, come dire, siamo, ognuno di noi deve avere il carattere per affrontare questo momento di difficoltà. Questo è sostanzialmente quello che ci dice, professore?
No, è una sfumatura di questo, nel senso che io sono sempre un po' scettico e riluttante ai decaloghi televisivi, insomma, che vengono
certo.
Un po' palati con questa specie di ottimismo, panico diffuso, insomma,
sì.
È anche un po' superficiale.
Sì.
Il punto è un altro, cioè non si può normalizzare uno stato di eccezione, va presa coscienza che è uno stato di eccezione e fatto un adattamento proattivo. Per cui, insomma, non sono...
Che significa, professore, fare una proattivo, un adattamento proattivo?
Perché non stiamo parlando, come dire, di un ritiro consolatorio, di una sorta di come dire, deliberata reclusione che ha un fine, diciamo così, solamente autoprotettivo. Cioè è uno stato di eccezione, è una situazione che di giorno in giorno si configura in maniera diversa, ha una valenza planetaria, per cui non è che ci ritiriamo semplicemente, ci facciamo il distanziamento sociale solamente per noi, per i nostri cari, per i nostri amici, ma stiamo cercando a livello planetario di rallentare un'epidemia, perché se questo virus arriva in strutture meno consolidate delle nostre, faccio un esempio, cioè arriva nello slum di Nairobi o nella favela di San Paolo del Brasile, questa è una devastazione, un'ecatombe umana incredibile.
Certo.
Per cui lo sforzo che stiamo facendo non è semplicemente, come dire, nel nostro campo visivo a chilometro zero, nei 500 metri delle nostre relazioni interpersonali significative, insomma ha una valenza, diciamo, planetaria in questo senso. Non si può normalizzare più di tanto, perché sarebbe un autoinganno, cioè è una condizione che sì, è fisiologica nell'ambito di come funzionano le epidemie, che si diffondono in questa maniera e creano questo tipo di impatto, ma è eccezionale per questa generazione che sta cercando in qualche maniera, queste generazioni che stanno cercando di affrontarla, e quindi va riconosciuto, insomma, che le forme di adattamento che mettiamo in campo sono una ricerca attiva di resistenza, non è una sorta di blindatura semplice, insomma, perché per la quale si può resistere, è un spazio che si configura di momento in momento, e ripeto, anche gli scenari del mondo della scuola, del mondo della sanità, sono qualcosa che si rigenera giorno per giorno, cercando di capire sulla base di modelli proiettivi come sarà il nostro orizzonte temporale nei prossimi 3-4 mesi.
Allora, insomma, professore, per il paese, ma per è chiaro, professore, faccio una non perché non sia stato chiaro, anzi sì, lo è stato, però faccio una piccola traduzione brutale. Vado a impronte, mi corregga. Il professor Raballo dice sostanzialmente che in questi giorni dare ricette è una cosa un po' da venditore di tappeti bucati. Perché? Perché nel momento in cui si vive una crisi come la stiamo vivendo tutti noi, in questo momento ogni minuto ognuno di noi si adatta e vede come adattarsi alla crisi. E dare ricette sono, insomma, dire bisogna guardare la televisione, guardate i giornali, leggete Topolino, cioè sono ricette che non valgono, perché poi ognuno di noi nel corso della giornata, di queste settimane, speriamo di questi mesi, ma non troppi, trova una sua forma di adattamento che è sua particolare, no professore, sbaglio?
Sì, cioè, vuol dire, è un'ingegneria del tempo personale che uno cerca di mettere in campo, per cui, come dire, questi consigli, seppure possono avere, insomma, un effetto placebo, in realtà, insomma, non sempre si riescono a declinare individualmente.
Certo.
È una questione di artigianato della giornata, di artigianato nelle relazioni che si possono mantenere e condurre anche a distanza, insomma.
Certo.
E poi, ripeto, è una maratona, per cui non è, come dire, l'indurimento degli addominali per mostrare la tartaruga, insomma,
certo,
nel breve termine. È qualcosa che ci coinvolgerà quantomeno fino all'inizio dell'estate, quindi
certo,
va calibrato su questo orizzonte, insomma, qualsiasi forma di adattamento.
Parole importanti, tra l'altro, professor Raballo. Molti sostengono che in queste prime settimane siamo tutti noi con delle iniziative meritorie di solidarietà, di vicinanza, perché insomma ancora siamo alla prima settimana, ma per noi ci sarà un tempo lungo. Lei parla giustamente di maratone, non di 100 metri, e su questo bisogna calibrare le nostre energie mentali, psicologiche e in parte anche fisiche, perché altrimenti rischiamo, come dire, uno squilibrio. È bene essere adesso, suonare sui balconi, fare i flash mob, tutto quello che si può fare è giusto farlo, ognuno secondo i suoi gusti e secondo la sua estetica, basta rispettare le prescrizioni, però bisogna sapere che questa battaglia sarà di lunga lena, professore, non è che finisce in 10 giorni, o sbaglio? Questo mi sembra che lei voglia anche sottolineare, no?
No, questo è importante ed è, come dire, penso il messaggio che in qualche maniera sta affiorando, ma vuol dire non solo da noi, anche dall'OMS, perché poi
certo,
il punto chiave è che questa crisi, insomma, non può avere riferimenti, diciamo così, troppo locali, perché è una situazione internazionale gravissima, ed è qui che emergono, come dire, in maniera potente le indicazioni che ci vengono date appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, o da altre realtà che hanno la capacità di avere una visione di campo che spesso sfugge, insomma, all'individuo o anche alla singola task force, diciamo così, nazionale, ecco.
Certo.
E questo va tenuto presente, perché non so come dire, ma anche il fatto che in Italia abbiamo chiuso, diciamo così, zona rossa, regione per regione, e abbiamo replicato in piccolo quello che sta succedendo a livello europeo, a livello mondiale, per cui i lockdown non sincronizzati creano una specie di effetto mosaico, per cui ogni paese, ogni zona esperisce su una scala temporale leggermente differita le dinamiche che si sono già visualizzate in Cina e per noi in Lombardia.
Certo.
Per cui in un certo senso il futuro di breve, medio termine rispetto all'epidemia è abbastanza prevedibile. Il dramma è che a livello planetario questo è talmente sfalsato che noi ci troveremo in condizioni che magari ci sono delle zone semi bonificate con un relativo controllo e altre invece in cui c'è l'esplosione epidemica, insomma.
Certo.
E questo andrà avanti per detonazioni diffuse e sicuramente, insomma, ben oltre questo semestre, ecco, a livello proprio globale. Però è a livello globale che si decide il percorso dell'epidemia.
Certo.
Che può sempre ritornare.
Certo. Senta, professore, prima di chiuderle, io... data la sua serietà non le chiedo pronostici, come non le ho chiesto, come dire, la scadenza giornaliera del fare i compiti, ascoltare la radio, guardare i giornali, perché lasciamo perdere, insomma. Però una cosa la voglio chiedere, lei faceva anche lei, dava delle scansioni temporali. Secondo alcuni esperti, se ne uscirà solo nel momento in cui verrà ufficialmente trovato un vaccino per in qualche modo combattere in maniera radicale il coronavirus. Tutto il resto sarà una battaglia che sarà più o meno a bassa intensità o alta intensità, dipende a differenza dei periodi. È d'accordo lei su questo?
Sì e no, nel senso che cioè, questa è una battaglia comunque decisiva anche momento per momento, perché
sì.
La scelta per esempio di fare un lockdown, come in maniera chiara insomma è stata fatta in Italia,
sì.
In Corea, in Cina all'inizio, è una scelta anche etica, non è semplicemente una scelta di sistema, diciamo così, organizzativa, è una scelta etica perché è ovvio che un livello di letalità, ancorché non estremo, insomma, quale quello del coronavirus, è tale che l'impatto su una popolazione, non solo in termini di morte, ma di trauma psicosociale per generazioni è intollerabile.
Sì.
E quindi in questo senso è stata fatta una chiara scelta di campo, una scelta di campo impegnativa, però assolutamente
condivisibile da lei?
No, condivisibile, ma soprattutto assiologicamente giustificata. Cioè
sì, però
la
Gran Bretagna, professore, le ricordo che ha fatto una scelta opposta.
No, infatti pensavo proprio a questo, poi in realtà si sta rimodellando anche la Gran Bretagna, perché
in parte,
nessun paese può avere l'illusione che in parte,
sì,
però,
in parte.
Però anche, cioè, è un in parte che è anche legato al fatto che hanno un ritardo temporale rispetto all'incremento
dei casi,
delle positività.
Dice.
Sì, perché poi, cioè, come dire, c'è poi un livello di pressione sociale che nasce nel momento in cui si esperisce la stessa dinamica epidemica con lo stesso tipo di impatto,
sì.
Per cui insomma, però ripeto, il problema della Gran Bretagna, ma quantomeno nelle indicazioni che aveva dato Johnson, è anche il fatto che dico sì, è ovvio che dal punto di vista, diciamo così, meramente organizzativo, avere il wipe out di un'intera generazione anziana, l'infusione di capitali per l'eredità e un rilancio dell'economia può essere anche una scelta, diciamo così, cinicamente funzionale.
Sì.
Ma nessun paese, al di là dell'aspetto economico, può reggere al trauma psicosociale di famiglie che perdono i loro cari in maniera così diffusa. Perché
certo.
Queste cose poi si trasmettono, non è semplicemente la questione di funerali sincroni, insomma.
Certo.
Qualcosa di molto più grave.
Certo.
Ed è una sorta
ci possono
di
essere delle ricadute psicologiche, emotive, lei dice poi, che si possono pagare.
Anche
che
identitarie, voglio dire,
sì.
Perché è una questione di identità. Di identità
sì.
Umana, il fatto di poter di proteggere, di prendersi cura anche di gruppi a rischio e di
sì.
Farlo come scelta prioritaria. Cioè, io penso che assolutamente da questo punto di vista, come dire, è un vettore motivazionale fondamentale quello che ha spinto le scelte organizzative che abbiamo condotto qui in Italia.
Sì, chiaro.
Chiaro.
No, le dico perché molti si è cercato di capire. Adesso al di fuori delle condanne o meno, anche l'atteggiamento della Gran Bretagna, alcuni hanno parlato di scrematura, che è una parola che solo a pronunciarla mette quasi agitazione, però il governo inglese in un primo momento e in certi casi tuttora prevede, dice, se ci sono delle perdite sul campo, sono perdite in qualche modo connaturate, però bisogna andare avanti, altrimenti rischiamo che salta per aria la società intera con perdite economiche molto pesanti. Mi sembra questo poi il discorso che fa Johnson, no? Una sorta di fatalismo darwinista. Ecco, io la
sì,
dico
sì,
così.
È un fatalismo darwinista che però rischia di sconfinare nell'eugenetica, insomma, perché
sì.
È intollerabile poi che, cioè nel senso anche dal punto di vista proprio strettamente sanitario, insomma, a un certo punto dover fare una selezione rispetto a parametri sociodemografici o all'età, rispetto a chi sopravviverà
certo.
E chi non sopravviverà per accesso ai respiratori, insomma, diventa una situazione che come dire, sulla carta è riducibile ad un algoritmo, ma poi nella pratica, insomma,
sì,
crea
siamo alla selezione,
sì,
chiaro,
sì,
chiaro.
Sì, questo sì, è una società che interiorizza questo, è una società, insomma, che si snatura e si deumanizza in maniera molto grave. Questo è qualcosa che si paga, insomma, al di là poi dei parametri economici che magari nel breve termine, insomma, sono meno avvizziti.
È chiaro, chiaro, chiaro. Anche questo abbiamo affrontato, era giusto, perché, insomma, se ne parla. Avete sentito il dottor Raballo, ci ha dato delle coordinate su delle scelte che vari paesi, il nostro paese ha fatto una scelta di protezione totale di tutti, chiudendo subito, sbarrando il paese, le attività economiche. Questo ovviamente, bisogna dircelo, avrà delle ricadute, perché le scelte non sono indolore, ma si è andato a una protezione vasta di intere fasce della popolazione. Altri paesi, almeno in un primo momento, hanno fatto altre scelte, tra cui la Gran Bretagna, che spicca un po' per il suo carattere, diciamo, autarchico, se così lo vogliamo chiamare, ma con alcune scelte che possono essere criticabili sia da un punto di vista etico che sia da un punto di vista anche politico. Però vedremo nel corso del tempo. Professor Raballo, io la ringrazio, la lascio al suo lavoro, con l'impegno che ci possa tornare a trovare quando glielo consente il suo lavoro, che
certamente
in questi giorni è molto molto impegnativo. E io ringrazio l'azienda ospedaliera di Perugia, l'ufficio stampa della persona del dottor Mario Mariano, che è sempre molto disponibile con noi di Umbria Radio, e un abbraccio forte, simbolico, non ovviamente in questo momento solo simbolico si può fare, a tutta l'azienda ospedaliera di Perugia, non solo, a quella di Terni e della sanità regionale Umbra. Dottor Raballo, grazie, buona giornata. Volevo ricordarle, a proposito di giornali che dicono che bisogna leggerli, noi tutte le radio questa mattina, mi faccia concludere con una battuta, a sdrammatizzare, tutte alle 11 tutte le radio italiane manderanno varie canzoni, tra cui l'inno nazionale e la famosa Azzurro, il cielo è sempre più azzurro, di Mino Raetano. Perciò, per chi può, più blu, non più azzurro, più blu. Allora, chi può, accenda la sua radiolina, ascolti la radio in questo momento. Grazie, grazie dottor Raballo. Grazie, grazie. Allora andiamo in pubblicità e poi subito Ivano Porfiri.
Umbria Radio. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con Electro Sculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330, dcddimagrimento.com.
Pucci Ufficio dal 1956 è azienda italiana leader nella fornitura di servizi information technology e digital innovation. Pucci Ufficio offre progettazione, servizi e soluzioni integrati di alta professionalità, con personale qualificato e certificato. Ti interessa una soluzione economica e flessibile per rinnovare le tue stampanti e copiatrici? Pucci Ufficio ha la risposta per tutte le tue esigenze. Pucci Ufficio è a Perugia, in via Barteri 8. Traversa di via Sette Valli. Pucci Ufficio, tecnologia informatica a 360 gradi.
Coronavirus. Fai del bene, evita il contagio. Se non è estremamente necessario, non uscire di casa. Sono consentiti gli spostamenti per lavoro e per approvvigionamenti alimentari. Anziani e bambini non devono uscire di casa. Le farmacie e gli alimentari sono aperti. Fai del bene, resta a casa.
Umbria Radio.
Pucci Ufficio dal 1956 è azienda italiana leader nella fornitura di servizi information technology e digital innovation. Pucci Ufficio offre progettazione, servizi e soluzioni integrati di alta professionalità, con personale qualificato e certificato. Hai bisogno di proteggere i tuoi dati? Pucci Ufficio ha la risposta per tutte le tue esigenze. Pucci Ufficio è a Perugia, in via Barteri 8, traversa di via Sette Valli. Pucci Ufficio, tecnologia informatica a 360 gradi.
Per Versichini Gomme in via Sette Valli 310 a Perugia offre dal 1929 professionalità, esperienza e competenza al servizio della tua sicurezza.
Versichini Gomme è vendita e assistenza pneumatici delle migliori marche.
Esclusivista per Perugia di pneumatici Lassa.
Qualità, convenienza e tecnologia Bridgestone.
Dalle Alpi agli Appennini
con Gomme Versichini.
Siamo stati colpiti, ma siamo consapevoli. Siamo distanti, ma siamo uniti. Siamo italiani. Venerdì 20 marzo, ore 11. Alza il volume della tua radio. Esci sul balcone, sventola un tricolore o ciò che ti fa sentire italiano e canta. Canteremo tutti insieme. Tira fuori tutto. La speranza, la voglia e la forza e l'orgoglio di essere italiani per sentirci più vicini. Per la prima volta nella storia, tutte le radio unite sono con te. La radio per l'Italia. E ricorda, andrà tutto bene.
Sono le 8 e 37 minuti.
Umbria Radio, rassegna stampa dei quotidiani locali.
Allora, torniamo in studio, saluto Ivano Porfiri, direttore di Umbria 24, ciao Ivano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E contestualmente ricordo l'iniziativa di tutte le radio italiane, a partire da questa mattina alle 11 ci sarà, verrà tutti insieme, tutte le radio italiane metteranno in onda una playlist, inno nazionale, azzurro, la canzone del sole nel blu dipinto di blu, tra le canzoni che verranno messe in onda tutti insieme nello stesso momento, cioè alle 11 di questa mattina, cioè questa iniziativa di tutte le radio italiane, ovviamente anche Umbria Radio in blu, ma anche altri lo faranno, per cercare in questo momento la radio e tutte le radio di dare un senso di comunità. Le canzoni che vi ho detto, l'inno nazionale, azzurro, la canzone del sole nel blu dipinto di blu, sono canzoni che in qualche modo richiamano l'identità di ciascuno di noi e di varie fasce sociali. Ivano, tu ne hai una preferita di canzone tra queste, oppure sei più rock, sei più diciamo meno classico rispetto all'inno nazionale, azzurro, la canzone del sole nel blu dipinto di blu? Che dici? No, non ne hai.
Optiamo per azzurro.
Optiamo per azzurro, va bene. Allora Ivano Porfiri dice azzurro. Allora, Ivano, come ormai purtroppo da tradizione, iniziamo questa chiacchierata con la situazione che è stata data nell'ultimo bollettino di mezzanotte, credo di ieri. Vogliamo dirla in breve parole, perché qui poi c'è i casi che mi sembra che aumentino purtroppo anche i decessi, che salgono a 6. Che situazione hai visto e vedi, dato che insomma voi, vedo, di Umbria 24 state usufruendo di una grafica di statistiche che in qualche modo fanno capire anche gli spostamenti lievi da un giorno all'altro rispetto ai positivi, alle quarantene e via dicendo. Che situazione c'è, Ivano?
La situazione non è bella perché guardando proprio solamente ai dati, che comunque devono essere presi con le molle, perché ci sono molte variabili che influiscono su questi dati, che tutti i giorni ci vengono riferiti e che fanno un pochino da bussola, no?
Siamo, sì, tutti
chiusi,
certo.
Molti di noi sono chiusi in casa, aspettano di sapere quello che succede, come evolve la situazione, quando la vita potrà tornare in qualche modo normale.
Certo.
Questi dati, diciamo, a livello regionale, dicono che nell'ultima settimana c'era stata una tendenza al calo dei contagi, al calo dell'aumento dei contagi, sempre in aumento.
Sì.
Invece negli ultimi due giorni purtroppo siamo tornati a un aumento.